su Radio Nazionale Veneta, il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Leggiamo la terza parte della battaglia di Lissa da Storia Militare, a firma Ermanno Martino. A proposito di questo trasferimento, resta da rimarcare che si svolse ad una velocità di crociera di 5 nodi, per non affaticare troppo le macchine ed evitare ulteriori guai a quelle delle unità in condizioni peggiori, anche se ciò non evitò che si manifestassero avarie di vario genere. L'avversario. Recentemente è stato scritto che i potenti e gli ignoranti, anche nel caso l'odio non li accechi completamente, possono semplicemente mancare di quel minimo di curiosità indispensabile per lo studio del nemico. E la classe dirigente italiana del tempo, se non era potente, era almeno spocchiosamente ignorante. Malgrado rodomontesche affermazioni sullo stile di impugnare validamente il brando navale d'Italia e via di questo passo, quasi nessuno pareva rendersi conto che la marina austriaca, sebbene leggermente inferiore di numero, rappresentava un avversario di tutto rispetto. Per effetto del trattato di Fontainebleau, l'Austria era venuta in possesso della maggior parte della flotta del Regno d'Italia. Per la verità, non era la prima volta che la monarchia asburgica si affacciava sull'Adriatico. Il trattato di Campo Formido le aveva infatti consentito di assorbire anche una parte del naviglio dell'ex Repubblica Veneta, però con la conseguenza che, mancando l'Austria di tradizioni navali, la flotta aveva continuato a mantenere un carattere tipicamente veneziano, assumendo il nome di Marina Austro-Veneta. Vista la provenienza della maggior parte dell'ufficialità e degli equipaggi, la lingua di comando e di servizio era rimasta l'italiano, anche se nel 1805 un'ordinanza aveva imposto che, per essere promossi, i cadetti di marina dovevano conoscere il tedesco. Agli ufficiali inferiori erano invece concessi 3 anni per apprenderlo. Malgrado la maggior parte della flotta veneta fosse rimasta in mano francese, grande enfasi era stata posta alla preparazione teorico-pratica degli aspiranti ufficiali. Per esemplificare, nel 1810 le materie di insegnamento nel Collegio Navale di Venezia vertevano su aritmetica, geometria, trigonometria, algebra, meccanica dei solidi e dei fluidi, nautica, astronomia, geografia, disegno, tattica navale, arti pratiche marinaresche. Per la cronaca, nella Scuola di Marina di Genova, istituita nel 1816, le materie previste saranno geometria e nautica, lingua inglese e disegno. Dopo un intermezzo dovuto ai rivolgimenti politico-militari della Settima Coalizione, con la perdita dei possedimenti costieri, la marina austriaca aveva iniziato un lento ma costante progresso, quantunque ancora condizionato dalla preesistente situazione. Nel lungo periodo di pace seguito al Congresso di Vienna, 1814-1815, il nutrito numero di unità su cui la flotta poteva inizialmente contare era però rapidamente invecchiato e non adeguatamente sostituito. Per converso, era invece iniziata una progressiva immissione di quadri di lingua germanica in seno all'ufficialità, per compensare la prevalenza italiana in fatto di equipaggi, che nei comandi e nelle esercitazioni continuavano a far rivivere le tradizioni di San Marco. Nel corso della prima guerra d'indipendenza si verificarono 2 importanti episodi. Lo schierarsi della maggior parte degli ufficiali e degli equipaggi di lingua italiana con gli insorti della Repubblica Veneta di Daniele Manin e l'episodio di Sacca di Piave, che aveva dimostrato la validità del vapore come mezzo propulsivo del futuro. La propulsione a vapore si rivelerà appunto la pietra angolare di una progressiva rinascita marittima, in quanto al continuo incremento della flotta commerciale farà riscontro una parallela evoluzione di quella militare. Infatti, mentre il Lloyd Adriatico continuava ad espandere le sue linee commerciali per l'Oriente, ne derivava una sempre maggiore disponibilità di personale qualificato, specie nel campo dei macchinisti. Così, quando nel 1854 l'arciduca Ferdinando Massimiliano, fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe, era diventato comandante in capo della Marina, era stato dato il via ad un ampio programma costruttivo e si poteva ormai contare su equipaggi ampiamente sperimentati. Insomma, tutto il contrario di quanto avveniva in Italia, dove i marinai, anche provenienti da regioni di grande tradizione marittima, non possedevano quella base di conoscenze tecniche di cui invece potevano disporre i loro corrispondenti istriani e dalmati. In breve, i primi dovevano imparare a navigare e a combattere, gli altri solo a combattere. A questo proposito valga la dichiarazione del capitano di maggiorità della Marina italiana, Carlo Olivetti, che nel corso del processo persano dichiarerà: «Noi abbiamo avuto 4.700 marinai, a datare dal giorno in cui si chiamò la leva del 1845 al giorno 16 luglio, la massima parte dei quali, appena visitati, erano mandati a bordo». Vista l'ormai acquisita possibilità di costruire in patria anche le corazzate con scafo in ferro, dal 1861 al 1866 era iniziata la costruzione di un omogeneo complesso di unità che, principalmente sulla base delle soluzioni adottate sulla pirofregata Radeschi, varata in Inghilterra nel 1854, rifletteva razionalmente la specificità di un teatro operativo, pur sempre condizionato da un'infelice posizione strategica. Quantunque ancora di ibride concezione, le pirocorvette corazzate, tipo Drache, Salamander, potevano ritenersi vere e proprie unità di linea, comunque superiori alle similari italiane classe Formidabile. Le successive Kaiser Max, Prinz Eugen, Juan de Austria, tra l'altro costruite in meno di un biennio, erano più piccole e meno veloci delle Regina Maria Pia, ma si trattava di navi solide, anche se dalla scarsa tenuta al mare. Vero e proprio fiore all'occhiello erano poi le due pirofregate corazzate classe Herzog Ferdinand Max, nettamente superiori alle Re d'Italia. A Lissa si presenteranno prive dell'armamento principale, ma le loro buone caratteristiche in fatto di protezione e di velocità dimostreranno la validità del progetto. Un vero e proprio caso a parte era poi il pirovascello Kaiser, che, anche se costruito sulla falsariga del francese Napoleon, non si troverà in condizioni di grande difficoltà rispetto alle corazzate italiane. Inoltre, a prescindere da una razionale e autonoma politica di costruzioni, la marina austriaca godeva di un altro vantaggio, ossia quello di essere già stata al fuoco. In realtà, lo scontro di Helgoland del 1864 non era stato di grandi proporzioni, ma aveva rivelato in Wilhelm von Tegetthoff un comandante di elevata capacità decisionale e, a differenza di Persano, confortato dall'unanime fiducia dei suoi ufficiali e dei suoi equipaggi. Sostenuto altresì dalla stima dell'arciduca Massimiliano, quando una nuova guerra contro l'Italia era apparsa ormai imminente, la sua nomina a comandante della squadra navale era stata unanimemente considerata nella logica delle cose. Conscio di trovarsi in inferiorità numerica, ma anche al corrente dell'impreparazione italiana, aveva subito provveduto a far revisionare carene e macchine delle sue navi per ottenere la massima velocità operativa, scegliendo anche i macchinisti più sperimentati. Inoltre, dato per scontato che in caso di battaglia sarebbe stato indispensabile portare in linea tutte le unità, aveva fatto rinforzare con catene i fianchi delle navi in legno, in modo che gli equipaggi, almeno sotto l'aspetto psicologico, si ritenessero in grado di sostenere l'urto con quelle italiane. Vista anche la sua inferiorità in fatto di artiglierie, aveva prescritto di sparare per concentrazione e non per rilevamento, indirizzando così il tiro su bersagli ben determinati ed evitando un'inutile dispersione di colpi. fiducioso nella superiorità manovriera delle sue navi, aveva inoltre ordinato di giungere sempre e comunque ad un contatto ravvicinato. I suoi ottimi e devoti sottordini, tra l'altro legati da reciproca stima, avrebbero quindi avuto ampia libertà di manovra, in quanto il comandante in capo non sarebbe stato obbligato a tenere tutta la squadra sotto il suo personale controllo. Era questo il nemico che taluni asserivano essere in crisi. Dalla sfida alla sceneggiata. Lo stesso giorno di Custoza, Tegetthoff aveva chiesto per via telegrafica all'arciduca Alberto, comandante in capo del settore sud, l'autorizzazione ad effettuare una puntata offensiva verso le coste italiane, anche per sincerarsi se Persano fosse già entrato in Adriatico. La risposta affermativa, anche perché l'arciduca era impegnato nella battaglia, era giunta soltanto nel pomeriggio del 26 giugno, limitando però l'azione della flotta a non più in là di Lissa. Dopo un rapido consiglio coi suoi sottordini, Tegetthoff aveva quindi preso subito il mare con una squadra di caratteristiche omogenee per velocità e tipo di unità. Ma nel frattempo, cosa stava accadendo alla flotta italiana? Giunta, come abbiamo visto, ad Ancona nel pomeriggio del 25 giugno, poiché il porto era sufficiente ad accogliere solo poche navi, le altre avevano dovuto ormeggiare in rada ai già predisposti corpi morti. Comunque, tutte avevano necessità di reintegrare il carbone consumato durante la navigazione da Taranto e procedere alla riparazione delle avarie manifestatesi agli apparati motori. Per non parlare poi delle più che giustificate apprensioni dei macchinisti francesi della Varese e della Palestro di trovarsi coinvolti in una guerra. Il carbonamento presentava tuttavia delle difficoltà, dato che la Re d'Italia e la Re di Portogallo erano alle prese con degli incendi che erano scoppiati per la combustione della polvere di carbone rimasta ancora a bordo, da quando le due navi, ben due anni prima, erano giunte dagli Stati Uniti. Sulla Re di Portogallo si era dovuto addirittura svuotare completamente una carbonaia, tanto che la nave risultava sbandata da un lato. Inoltre, la Principe di Carignano doveva effettuare un cambio di cannoni lisci con altri rigati, prelevati dalla Formidabile. Persano, che dall'arrivo ad Ancona aveva trascurato di predisporre un servizio di avvistamento, per essere tempestivamente informato sull'eventuale arrivo della flotta austriaca, comunque da lui ritenuto improbabile, la sera del 26 aveva avuto una resipiscenza e l'avviso a ruote esploratore, capace di raggiungere i 16 nodi, era stato inviato ad incrociare al largo. Sull'albeggiare, poco prima delle 5, l'esploratore avvista una fumata al traverso in direzione nord-nord-ovest. Poco dopo, appare all'orizzonte una formazione su due colonne, preceduta da una singola nave. Il comandante dell'esploratore, anche perché si vocifera della presenza in Adriatico di due squadre neutrali, una francese e l'altra britannica, ritiene opportuno sincerarsi della nazionalità delle navi avvistate. Si tratta invece proprio delle navi austriache e così l'esploratore, fatto segno ai colpi della nave di testa, prende immediatamente la via di Ancona, al fine di avvisare il comandante in capo del sopraggiungere della squadra nemica. Appena informato, Persano ordina di mollare gli ormeggi, ma visto lo stato della squadra, soltanto tre corazzate, la San Martino, Castelfidardo, Maria Pia, sono in grado di prendere subito il mare. Persano stesso, con tutto il suo stato maggiore, dato che la Re d'Italia è affetta dal problema del carbone americano, che si continua frettolosamente a spalare, trasborda in tutta fretta sull'esploratore col D'Amico, che, mentre l'avviso defila lungo le corazzate, indica col megafono a ciascuna nave il posto che dovrebbe assumere in formazione. Si tratta comunque di un ordine difficilmente eseguibile, visto il differente stato di approntamento delle navi, cui si aggiunge la Principe di Carignano, sebbene priva dei pezzi in batteria. Sulle altre navi la situazione rasenta l'assurdo. Sulla Palestro e sulla Varese, vista la ritrosia dei macchinisti francesi, si deve far ricorso ai macchinisti della nave ospedale Washington. Il comandante dell'Ancona è invece costretto a donare un anello di brillanti ad un secondo meccanico per dissuaderlo dallo sbarcare, come invece avevano già fatto il primo macchinista e tre secondi meccanici. L'Ancona, rinforzata da un altro meccanico sbarcato dalla Maria Adelaide, sarà così in grado di prendere il mare, ma solo dopo un'ora e mezza. Anche le due formidabili stanno comunque muovendosi. Insomma, bene o male, la squadra italiana è stata in grado di racimolare 9 corazzate, il cui potenziale, per un motivo o per l'altro, può comunque ritenersi ridotto a un terzo. Verso le 6.30, Tegetov, ormai chiaramente visibile, si rende conto della presenza di numerose navi nemiche, delle quali ovviamente ignora l'efficienza. Il Kaiserin Elisabeth, mandato in avanscoperta, viene a trovarsi a portata di tiro della Maria Pia, che tuttavia, per ordine di Persano, non apre il fuoco, dato che l'ammiraglio teme che la nave, non adeguatamente supportata, possa trovarsi, in fase di inseguimento, a fronteggiare l'intera flotta avversaria. Comunque, Tegetov, vista fallita la sorpresa, ha ormai deciso di rompere il contatto. Questa, in estrema sintesi, è la sfida di Ancona, che tuttavia, anche in fase processuale, avrà un velenoso seguito, legato al consiglio tenuto sul principe di Carignano per decidere se procedere o meno a un eventuale inseguimento della squadra nemica. A questa riunione, oltre a Persano e ad Amico, prendono parte Vacca, il suo capo di stato maggiore, il comandante della nave. Viene deciso, considerato lo stato delle navi, di rientrare ad Ancona e riprendere il mare una volta che la squadra sia stata rimessa in efficienza. Sembrerebbe tutto scontato, ma la deposizione resa da Vacca al processo è degna di essere riportata per dimostrare lo stato dei rapporti interpersonali tra i comandanti superiori. Io per ultimo, per le medesime ragioni e considerando che la maggioranza del Consiglio era si dichiarata per la ritirata, credetti uniformarmi al voto unanime. Il ministro aveva comunque approvato questa decisione, anzi si era compiaciuto che una squadra in condizioni tutt'altro che ottimali fosse stata approntata in così poco tempo. D'altro canto, erano i primi giorni del suo ministero e a De Pretis, completamente digiuno di cose di mare, non era parso vero, a scanso di future responsabilità politiche, affidarsi al parere di un uomo del mestiere. In seno alla flotta, al contrario, avevano nuovamente cominciato a manifestarsi voci critiche nei confronti di Persano, accusato di pusillanimità. Il carteggio d'Amico Vacca è un chiaro esempio di conventicola regionalistica. Si parla infatti della poca fiducia non tanto nei confronti dei nemici, quanto piuttosto degli amici, ma con la quasi certezza che saranno i minchioni del mezzogiorno a togliere le castagne dal fuoco. Intanto Persano, scottato dalla precedente esperienza, aveva istituito un capillare servizio di sorveglianza, incentrato su 5 corazzate veloci agli ordini di Vacca. Nel contempo proseguivano i tentativi di portare la squadra ad un livello accettabile, almeno sotto l'aspetto delle manovre d'insieme. Con questa impostazione concordava pienamente De Pretis, che, con lettera del 4 luglio, parlando chiaramente dell'opportunità di una vigile difensiva, ribadiva altresì il pensiero dello stesso Ricasoli di non impegnare la flotta che con la sicurezza della vittoria. Il giorno seguente la situazione veniva però completamente a mutare. Un nuovo telegramma di De Pretis chiedeva asciuttamente a Persano notizie sullo stato della flotta e quando e con quali forze sarebbe stata in grado di prendere il mare. La vittoria dei prussiani sugli austriaci a Sadova 3 luglio, con la conseguente proposta di Vienna di giungere ad un armistizio, previa cessione delle Venezie a Napoleone III e da questi all'Italia, aveva gettato lo scompiglio nel governo. Aveva tuttavia finito col prevalere l'idea del rifiuto, ossia di non accettare da terzi un lembo del territorio nazionale, che, al contrario, doveva essere conquistato con le armi. D'altro canto, non aveva ancora l'esercito 200.000 uomini nella valle del Po e la marina era ancora intatta? De Pretis, che voleva evitare trappole politiche che potessero compromettere la propria carriera, si era dunque adeguato immediatamente al partito della fermezza, anche per far dimenticare di aver collaborato con Garibaldi nel 1860. Comunque, a prescindere dalla possibilità che le forze armate fossero o meno in grado di perseguire questo scopo, si trattava pur sempre di una scelta azzardata, perché metteva l'Italia contro un'Austria disimpegnata dal fronte prussiano e con Napoleone III che non avrebbe visto di buon occhio un successo italiano. La sera del 6 luglio, tramite un ufficiale del ministero, giungevano a Persano gli ordini di operazioni firmati dal ministro il giorno precedente. Si trattava di un documento magniloquente articolato in ben 22 punti e con alcune precisazioni francamente pleonastiche, come quella che al punto 8 stabiliva che il servizio degli esploratori sia quello di scoprire il nemico. Ma in realtà, quali erano gli obiettivi che Persano doveva perseguire allo scopo di rendersi padroni dell'Adriatico, di liberare quel mare dalla squadra austriaca? Incontrando il nemico, di inseguirlo, attaccarlo e vincerlo, o quantomeno ricacciarlo nei porti in guisa che non possa uscire dai medesimi? Entrando nel dettaglio, la squadra italiana avrebbe dovuto, in caso di presenza di forze nemiche in uno o più punti di ricovero, Trieste, Pola, Fiume, Lussino, Zara, Castel di Cattaro, scindersi in gruppi che comunque dovevano tenersi in stretto contatto, per impedire che uno di esse potesse trovarsi alle prese con forze superiori, qualora si riunissero in due o più gruppi avversari. In aggiunta, si doveva occupare l'isola di Cherso e, una volta neutralizzata la flotta nemica, procedere alla distruzione del nodo ferroviario di Nabresina, in modo da interrompere le linee ferrate di Venezia, Trieste e Vienna. Si trattava di ordini non soltanto basati su una superiorità puramente cartolaria, ma anche tra loro contrastanti. Come conciliare, infatti, l'esigenza di venire a contatto col nemico quando la flotta doveva impegnarsi in operazioni a carattere secondario? Inoltre, eventuali operazioni di blocco sarebbero state solo a carattere transitorio, stante la necessità di carbonare delle navi preposte, abbandonando quindi il blocco medesimo. Per non parlare poi, visto che ormai il vapore aveva soppiantato il vento come mezzo di propulsione, della possibilità di un'uscita nottetempo della squadra bloccata. Persano, dopo aver manifestato nero su bianco le sue perplessità a De Pretis, era comunque uscito da Ancona l'8 luglio. Ma qual era il suo piano? A ordini operativi astrusi non poteva che far riscontro un piano di crociera altrettanto astruso, basato cioè sull'assunto che Tegetthoff sarebbe comunque uscito in mare. Persano, infatti, congetturava a priori che l'ammiraglio austriaco, una volta informato dal suo efficiente servizio di spionaggio che la squadra italiana aveva abbandonato Ancona, avrebbe lasciato Pola, non localizzando però la flotta italiana, che invece alle prime luci del giorno 9 si sarebbe trovata ad una quarantina di miglia dalle opposte sponde, in modo da non poter essere avvistata da terra. Tegetthoff, allora, considerato che la squadra italiana si trovava in mare, avrebbe ceduto alla tentazione di rinnovare l'azione del 27 giugno, esponendosi così al ritorno di Persano, che tempestivamente informato lo avrebbe costretto ad uno scontro imbottigliato tra la costa e la squadra italiana. Peccato solo che l'ammiraglio austriaco non avesse alcuna intenzione di muoversi. Così, dopo aver girovagato per l'Adriatico dall'8 al 12 luglio, la flotta italiana era rientrata ad Ancona, senza aver nulla concluso, tranne aver gettato le basi per definire questa operazione come passeggiata in Adriatico o altrimenti crociera di mezzo.